Grazie Leo. Volevo prima di tutto abbracciarvi tutti quanti da parte di me e mamma e speriamo di poterci vedere presto, se Dio vuole, in presenza. E vi confesso anche un po' di agitazione, ma penso sia normale. Vi voglio ringraziare anche per gli incoraggiamenti e le preghiere che avete rivolto al Signore per me questa mattina, ma del resto anche ogni giorno. E è bello perché abbiamo visto fin da subito, leggendo il primo salmo con Leo e poi nelle preghiere, i vari caratteri di Dio, la sua straordinaria opera, il fatto che è un padre pietoso verso quelli che lo temono, il fatto che ha cancellato il nostro peccato, il fatto che ci ama di un amore immenso. E questo dobbiamo ammettere che ci dà una grande pace, ma anche ci riempie il cuore di una profonda gioia. Ed è proprio questo quello di cui voglio parlarvi questa mattina. Il titolo che ho dato a questa breve e semplice riflessione è Un cuore pieno di gioia. Voglio leggere con voi, appena prima, il salmo che ha letto Leo. Nel salmo 100, l'inizio del versetto 1 e la fine del versetto 2. Salmo 100. Nel salmo 100 è detto: mandate grida di gioia al Signore. E poi alla fine del versetto 2, presentatevi gioiosi a Lui. Con grida di gioia, ci tengo a sottolinearlo, non è manifestazioni esagerate, esuberanti, emotività, ma è uno stato d'animo interiore, una gioia profonda che si ancora al nostro Signore Gesù, la gioia della salvezza. Ci tengo a sottolinearlo. E la prima domanda che mi sono posto nel meditare su questo argomento è stata: che cosa serve perché il nostro cuore sia pieno di questa gioia? Prima di tutto, un cuore nuovo, un cuore che il Signore ci dà, come ha detto in Ezechiele, da cuore di pietra a un cuore di carne. È necessario quello. Perché è necessario questo? Com'è il cuore naturale dell'uomo? È detto, lo leggo io, ma lo conosciamo molto bene, in Geremia 17,9, che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Ingannevole più di ogni altra cosa. Non c'è niente che è paragonabile quanto è inganno al nostro cuore. È qualcosa che fa riflettere davvero ed è insanabilmente maligno. Che letto così dici, se è insanabilmente, com'è possibile sanarlo? Grazie al Signore per la sua grazia, il Dio che può ogni cosa, il Dio dei miracoli, lo può fare. Poi vedremo più avanti. Quindi è un cuore malato, è un cuore malvagio, che cerca il proprio interesse e che cerca la gioia nelle cose terrene, nelle cose materiali, non nelle cose eterne. Cerca la sua soddisfazione in cose che non durano. Ed è anche un cuore che è incapace di ubbidire a Dio. E questo lo voglio vedere insieme a voi. Genesi 4, i versetti da 1 a 8, voglio vedere con voi l'atteggiamento che hanno avuto Caino e Abele, in modo particolare in questo momento Caino. Vediamo, lo conosciamo bene questo passo, però lo voglio leggere anche per chi magari non ha dimestichezza nella parola o penso sia utile comunque mettere gli occhi sulla parola del Signore. E vediamo in modo particolare che Eva ha avuto Caino e Abele. Vediamo dal versetto 2: Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Poi vediamo che vogliono fare un'offerta e che leggiamo dal versetto 3: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti dalla terra al Signore, Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò, scusate, con favore Caino e la sua offerta. Vediamo questo atteggiamento. Caino ne fu molto irritato, il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Quindi vediamo che Caino ebbe grande tristezza e mi sono chiesto: ma perché fu così triste? E era triste perché aveva deciso di piacere a Dio in base ai suoi principi e non a quello che Dio aveva detto. Perché questo, possiamo dirlo? In Genesi 3:21 nella pagina appena prima, vediamo che Dio, il Signore, fece Adamo e a Eva, sua moglie, delle tuniche di pelle e li vestì. Era necessario questo tipo di sacrificio. Lui, con ragionamenti suoi, per piacere a se stesso, con i suoi sforzi, tentò di piacere a Dio in un modo diverso da quello che Dio aveva stabilito e ne fu attristato. Questo penso che sia un grande insegnamento anche per noi, perché è proprio quando ubbidiamo al Signore che abbiamo il cuore pieno, pieno di gioia. Non sono gravosi i suoi comandamenti, ci viene detto. E qui lo vediamo in modo molto forte, ripeto, Caino aveva deciso di piacere a Dio con i suoi mezzi, con le sue capacità e non secondo quello che Dio aveva stabilito. E questo lo rattristò molto. Ma allora mi sono chiesto, beh, com'è un cuore che è capace di gioire? È proprio il contrario. Quello che ha fatto Abele, lui ha deciso di fare la cosa giusta, quello che gli era stato insegnato, di ubbidire a Dio, e fece l'offerta giusta. E questo sicuramente, anche se non c'è detto, io credo che l'offerta di Abele, proprio perché ha gradito Dio, era fatta con gioia, grande gioia. Ma prima di tutto, un cuore che è capace di gioire è un cuore che si è aggrappato alla salvezza in Cristo Gesù, un cuore che l'ha afferrata questa salvezza. E come detto nel Salmo 95,1, e voglio leggere con voi questo salmo, perché penso che sia importante, Salmo 95,1, è detto: venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo la rocca della nostra salvezza. Quindi un cuore di una persona che ha messo radici profonde nella rocca della salvezza, un cuore, e voglio leggere un altro passo con voi che penso sia straordinario riguardo, ed è in Isaia 61,10. Isaia 61, versetto 10. Viene detto queste parole meravigliose: io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Questa è la base per avere un cuore pieno di gioia, un cuore che riconosce il cuore di una persona che sa di essere stata rivestita delle vesti della salvezza, che ha posto la sua fede in Cristo Gesù. E qua tra di noi c'è qualcuno che ascolta anche da tempo che non ha ancora ricevuto questa veste. C'è ancora tempo per chiederla. C'è ancora tempo per ricevere quel cuore di carne, quel cuore che batte e vive, non un cuore di pietra che non può battere ed è morto. C'è tempo ancora. E ancora una volta ricevi l'invito per ricevere questa gioia profonda che troverai solo ed esclusivamente nella salvezza. Vediamo che è anche un cuore, quello pieno di gioia, che è capace di gioire nelle difficoltà. Un cuore che si gloria anche nelle afflizioni, come detto in Romani 5, versetto 3. E allora mi sono chiesto come possiamo mantenere questa gioia, come possiamo ogni giorno vivere questa gioia pienamente. Non è facile. Ognuno di noi ha difficoltà, dobbiamo ammetterlo, soprattutto in questo periodo. Nell'ultimo anno di scoraggiamenti ne abbiamo ricevuti tanti, ci sono lotte continue perché siamo in questo mondo e finché saremo qui e non saremo tra le braccia del nostro Dio e alla sua presenza per l'eternità, veramente, allora ci saranno sempre delle difficoltà. È normale. Il Signore ci aveva avvisato anche in questo. Lui è sempre buono nei nostri confronti e ci avvisa quando è giusto farlo, e ci ha detto: nel mondo avete tribolazione, però come suoi figli possiamo vivere le prove in modo diverso, possiamo aggrapparci a lui, ubbidire alla sua voce e sicuramente ce ne troveremo bene. Lui ci darà le forze per affrontare ogni prova, non ci prova al di là delle nostre forze, è impossibile perché ci ama. E se qualcuno tra di noi questa mattina ha queste difficoltà, beh, può tornare a lui e aggrapparsi a lui. Dopo vedremo come. Dobbiamo anche tenere, per vivere ogni giorno questa gioia profonda, dobbiamo tenere bene a mente anche un altro concetto che voglio leggere insieme a voi, che è in Efesini 2, Ed è stato ricordato anche nella preghiera di Gino, no? Quello che eravamo e quello che siamo. In Efesini 2, i versetti 12 e 13. Efesini 2, 12 e 13 ci viene detto: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, e qua si ribalta la situazione, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Dobbiamo tenerlo bene a mente. Da cosa ci ha strappato il Signore? Quello che eravamo, la condizione terribile in cui vivevamo. E ricordarci da cosa ci ha strappato il Signore. Questo riempirà ogni giorno il nostro cuore di gioia. Come ha detto il caro Gino giovedì, a volte forse non abbiamo ben presente di cosa sia l'inferno. Lui ci ha strappato da quella condanna eterna, terribile, qualcosa che non oso neanche immaginare. È veramente tremendo e questo deve riempire il nostro cuore di gioia, perché siamo suoi per sempre e niente ci può strappare da questa condizione meravigliosa. E se qualcuno tra di noi questa mattina, per svariati motivi, non siamo qua io per primo sicuramente a giudicare, perché io sono l'ultimo che può farlo, però può capitare di non vivere questa gioia, può capitare di sentirsi abbattuti e perdere non la salvezza, perché quella non si perde, ma la gioia della salvezza, quella sì, si può perdere. E voglio leggere con voi un ultimo passo, poi ci avviamo verso la conclusione. In Efesini 4, poco più avanti, versetti da 17 a 20. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportavano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza attenebrate, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. C'è questo rischio di tornare a vivere come i pagani. Qua sta parlando a una chiesa, non sta parlando a degli estranei che non conoscevano il Signore. C'è questo rischio. E lo corriamo anche noi, sempre ultimamente, anche nel messaggio e vari messaggi, abbiamo sentito l'importanza della consacrazione e proprio giovedì ci è stato ricordato che se non ci consacriamo al Signore possiamo tornare indietro. Ed è automatico, non è una legge così, è una legge sicura. Se non ci consacriamo, guardiamo indietro. È proprio vero, io lo parlo per esperienza perché l'ho sperimentato, si guarda e come indietro. Ma c'è una soluzione. E c'è Davide che ce lo ricorda. Davide nel suo salmo, che è definito da chi ha tradotto la parola, il salmo di pentimento, ci dà la soluzione giusta. Lo vogliamo vedere nel salmo 51, per tornare a vivere questa gioia. Nel salmo 51. Vediamo appunto che più volte Davide qui ripete chiaramente: lavami, purificami, ho peccato contro di te. Aveva preso pienamente coscienza della sua condizione, aveva peccato e lo ripete più volte. Quindi vediamo che già il suo atteggiamento era buono, aveva capito che aveva sbagliato, aveva bisogno del Signore nella sua vita, ma arriva ad un certo punto a dire una cosa molto bella. Rendimi, al versetto 12, rendimi la gioia della tua salvezza. Quindi se qualcuno di noi sta vivendo questa condizione di tristezza, di amarezza, per svariati motivi, il Signore conosce bene quello che passiamo, conosce i nostri cuori, anche se non deve diventare una scusa, chiaramente, come ho fatto io a volte, mi aggrappavo a scuse inutili. Oggi hai la possibilità di rivivere quella gioia profonda, la gioia della salvezza. E facendo questa preghiera, riconoscendo il tuo peccato, perché il ravvedimento è necessario, ma anche dicendo: rendimi la gioia della salvezza. Ed è un grande incoraggiamento. E allora, Abbiamo visto brevemente, molto semplicemente, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma non c'è il tempo, io probabilmente non ho neanche la capacità giusta per dire certe cose, certe profondità. Ma voglio incoraggiarvi perché tra poco prenderemo i simboli che ci ricordano che grande amore il Signore ha avuto per noi, quanto è bello essere gioiosi e vivere questa gioia della salvezza che si ripercuote nella nostra vita. Su noi stessi, e in Proverbi ci viene detto più volte che il viso allegro, il cuore allegro rende il viso migliore, fa bene anche a chi ci circonda. Quante volte io prima all'inizio parlavamo della voce di Giosuè, ad esempio, di quanto sia forte, ti dà allegrezza, ti dà forza sentire un fratello che con gioia loda il Signore. E quindi anche per questo, ma soprattutto perché il Signore è grande nei nostri confronti, l'abbiamo visto. Dall'inizio di questa riunione è stato troppo infinitamente buono nei nostri confronti. Come possiamo stare in silenzio di fronte a questo? Come possiamo non vivere questa gioia? Quindi che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori e riempire veramente, e questo dipende anche da noi, la nostra vita di una gioia profonda ed eterna che c'è solo in Lui. Amen.